quello che il Signore ci sta mettendo davanti in questa mattina. Vorrei che cominciassimo col considerare che la cosa più importante agli occhi di Dio non è tanto ciò che facciamo o che non facciamo, ma il motivo per cui facciamo le cose che stiamo facendo. Quindi per il Signore è molto più importante la motivazione che non l'azione in se stessa. Ed è importante capire che se ci avviciniamo al Signore con una motivazione, la metto tra virgolette, sbagliata o non prioritaria, rischiamo di non afferrare ciò per cui il Signore è venuto e ha dato la sua vita. E con l'aiuto del Signore, come sempre, cercherò di chiarire, di spiegare questo concetto. Allora, vorrei intanto andare in un episodio molto significativo che troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, i versetti da 35 a 38. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio". I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi, osservando che lo seguivano, domandò loro: "Che cercate?" Ed essi gli dissero: "Rabbì", che tradotto vuol dire maestro, "dove abiti?" Quante volte abbiamo letto questo passaggio, no? E molte volte io pure ho questa abitudine, forse anche voi, quella di evidenziare, no, dei versetti significativi. Poi ti rendi conto che invece la Bibbia andrebbe evidenziata tutta, perché ogni particolare affermazione, dichiarazione ha la sua peculiare, particolare importanza. Ed è importante in questo avvicinarci, mettiamola in un'ottica spirituale, no? Qualcuno, Giovanni Battista, dice ai discepoli: "Ecco l'agnello di Dio, ecco il Signore, ecco il Messia", e questi due discepoli si avvicinano. Allora, mettiamola in una chiave evangelistica, cioè laddove c'è qualcuno che ti dice con la massima sincerità, degno della piena fiducia, ti dice: "Guarda, ecco il Signore, lo puoi seguire tranquillamente". E tu, ovviamente, avendo certezza nel tuo cuore che questa affermazione è vera, è degna di piena fiducia, ti metti alla ricerca del Signore, ti metti a seguire il Signore. E qual è la prima cosa che il Signore chiede a questi due discepoli? Non chi, che cercate? Perché ti sei messo a seguirmi? Perché ti sei messo alla ricerca della mia persona? Ed è qualcosa che in questa mattina ognuno di noi dovrebbe rivolgere a se stesso. Che cosa sto cercando dal Signore? Perché mi trovo qui? Qual è la motivazione? Qual è il fulcro del mio desiderio perché io stia seguendo il Signore? E la risposta è sorprendente. Perché? Adesso immaginate che in questa mattina, voi perché siete qui in questa mattina? Posso avere qualche risposta così in sala? Qualcuno? Non c'è una risposta sbagliata, per cui potete tranquillamente. Per adorarlo, per glorificarlo? Ok. Poi? Perché lo amiamo? Poi? Siamo stati attirati da lui? Ok. Nessuno è venuto con bisogno, con una necessità? Qualcuno sta cercando guarigione? Qualche manina, tutti sani come un pesce, solo io sono influenzato. Ok. Una relazione intima. Ok. Benedizione per la famiglia. Allora, immaginate che fisicamente Gesù sia qui davanti a voi in questa mattina e vi chieda, come ha chiesto a questi due discepoli: "Che cercate? Che vuoi? Qual è il desiderio più impellente che tu senti nel tuo cuore?" Intimità con lui? Ok. Vi posso fare una domanda? Quale cuore a cuore. Cos'è che va preoccupato nell'arco della settimana? C'ho tempo. Cos'è che vi fa soffrire? Cos'è che vi pesa? Cos'è che state portando avanti con fatica? Perché qui avete dato delle bellissime risposte per lodarlo, per glorificarlo. Poi torno a casa, mi scontro col muro del problema e dico: Signore, ma perché non me l'hai risolto? Allora, è plausibile certamente, ma io vi chiedo adesso, se Gesù, allora immaginate, non voglio essere blasfemo, no? Avete mai visto la storia della lampada d'Aladino, no? I tre desideri, ok? Allora, se il Signore ti dicesse in questa mattina, che cerchi? Esprimi un desiderio, che cosa, qual è la cosa che ti sta più a cuore in questo momento? Ma non solo per voi stessi, pure per qualcun altro, magari, no? La salvezza di tua figlia. Potremmo chiedere la guarigione del fratello Roberto, no? Ci fate caso che quando chiediamo qualcosa al Signore pensiamo sempre a noi stessi, eh? Allora, cioè, ci sono tante cose che noi potremmo chiedere al Signore. Che cercate? Che cosa hanno risposto questi due discepoli? Dove abiti? Cioè, con tutto quello che avrebbero potuto chiedere per loro stessi, che cercate? Signore, cerchiamo la verità, cerchiamo la pace, cerchiamo la tua autorità, cerchiamo segni, prodigi e miracoli, cerchiamo... Che cercate? Dove abiti? Sembra una richiesta banale forse, ma in realtà vedremo che è la chiave di ogni risposta che noi possiamo ottenere dal Signore. Dove abiti? Dove dimori? Dove sei? Sì, già, te ci sento ancora. No. Questa è la chiave per poter veramente vivere una vita abbondante nel Signore. Allora, ora vi faccio una domanda. Perché la sera dopo una giornata di lavoro io torno a casa mia? Dice, ma se non lo sai te... Però ve lo chiedo lo stesso, secondo voi perché? Ok? Allora, ci possono essere tante motivazioni? Ok. Alcune fondamentali, prioritarie, altre secondarie. Io comincio da quelle secondarie. Desidero tornare a casa perché non vedo l'ora di togliermi la divisa e mettermela tutta comoda, no? Mi tolgo le scarpe, mi metto in libertà, sto a mio agio. E questa potrebbe essere una motivazione, una delle motivazioni. L'altra è perché dopo una giornata, chi ha detto c'ha fame? Bravo, c'ho fame, Cristiana, grazie a Dio, c'ha tante qualità, cucina pure bene, non vedo l'ora di mettermi coi piedi sotto al tavolo e gustarmi una buona cenetta. Potrei anche pensare, sono stanco, a casa c'ho un letto comodo che mi aspetta, per cui anche questa è una buona motivazione per poter tornare a casa. C'è una compagnia piacevole. Torno a casa mia perché tutto sommato dal posto di lavoro è abbastanza vicino, sennò potrei andare a casa di qualcun altro. Ma qual è la motivazione vera per cui io torno a casa mia, così come anche voi, ovviamente, tornate a casa vostra la sera? Scusate, ma un letto, una cena, una piacevole compagnia, la posso trovare pure a casa vostra? Perché la sera non venga a bussare a casa vostra? Perché lì ci sono le persone che amo, alle quali io appartengo e che mi appartengono. C'è un senso di appartenenza. C'è qualcosa che è diverso da tutte le altre realtà. Potrei andare in una pizzeria, c'ho fame, vado in una pizzeria. Potrei andare ovunque, ma vado a casa mia perché a differenza di tutte le altre case, lì ci sono le persone a me più vicine, così come per la vostra realtà. Quindi c'è una appartenenza reciproca che è imprescindibile da qualunque altro valore, da qualunque altra necessità. Per cui è vero che ci possono essere mille motivi per tornare a casa, no, c'ho fame, sono stanco, voglio... Ma il motivo fondamentale per cui io torno a casa è perché lì ci sono le persone che amo, che mi amano e che appartengono alla nostra vita. Allora, tutto questo per dire che cosa? Che ci sono tante motivazioni per le quali noi possiamo avvicinarci al Signore, cercarlo. Vi faccio degli esempi molto veloci, senza tirarla troppo per le lunghe, ma pensate a Naaman Siro, no? Cercava il Signore sì per la guarigione, ma soprattutto perché lui fosse onorato. Più che la guarigione, lui voleva essere onorato da parte di Dio, no? Quindi voleva che la sua guarigione non fosse un evento insignificante, ma voleva qualcosa di scenografico, di molto, coinvolgente, di molto bello, perché era una persona abituata ad essere onorata e nel momento in cui lui si è accostato a Dio per mezzo del profeta, voleva essere onorato. Pensiamo al giovane ricco, perché si è accostato a Gesù secondo voi? Perché voleva essere approvato dal Signore. Quindi molti si accostano a Dio per una approvazione personale. Ma io sono migliore degli altri perché in qualche modo questi comandamenti li ho osservati fin dalla mia fanciullezza, cerco di fare del meglio. Quindi in qualche modo voleva una pacca sulla spalla da parte di Gesù che gli dicesse: bravo, hai tutta la mia approvazione. I 10 lebbrosi che si accostarono a Gesù, 9 soltanto per la guarigione, questa era la loro motivazione, ma uno, un samaritano, tornò e trovò anche la salvezza. Aveva una motivazione diversa. La folla, leggiamolo questo versetto, vediamo, questa è la domanda di Gesù, Giovanni 6,26. Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Quindi Gesù mette a nudo la motivazione per cui quelle persone lo cercavano. Non era per qualcosa di spirituale, per qualcosa che in qualche modo potesse avere a che fare con la vita eterna, con la loro anima, ma semplicemente lo cercavano perché avevano mangiato ed erano stati saziati. Una motivazione non sbagliata, ma non prioritaria. Vedete, è giusto, è buono che ogni volta che noi abbiamo dei pesi, dei dolori, delle malattie, delle necessità, ci rivolgiamo al nostro Padre Celeste. Ma non deve essere questa la motivazione principale per cui noi lo ricerchiamo. Perché l'Apostolo Paolo mette il carico su questo atteggiamento sbagliato dicendo: se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo tra i più miseri degli uomini. C'è molto e molto e molto di più da poter ricevere dal Signore, oltre a quelle che possono essere delle necessità fisiche, quotidiane, che possiamo incontrare. E a proposito di priorità, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, i versetti 33 e 34 ci dicono: cercate prima, no? Quindi è una priorità. Non sta dicendo cercate soltanto. Dio conosce la nostra vita meglio di noi stessi, sa che abbiamo tanti impegni, tante situazioni che in qualche modo ci riguardano, che ci coinvolgono, che a volte pesano sulla nostra vita, ma la cosa più importante in tutto questo universo di situazioni che circonda ognuno di noi, dobbiamo imparare ad esercitare la priorità. Io devo imparare ad esercitare la priorità. Qual è la prima cosa alla quale io do spazio nella mia vita ogni giorno che il Signore mi offre? Qual è il primo pensiero che ospito? Qual è il primo progetto che faccio? La mente viene subito assorbita dal lavoro, dagli impegni, dalla famiglia, dai figli. Non sta dicendo il Signore che non dobbiamo cercare queste cose, perché è una nostra responsabilità, ma l'accento è messo sulla priorità. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Qui c'è un meccanismo glorioso. E come funziona? Funziona, scusate, non sto nelle migliori condizioni, per cui se dico qualcosa di sbagliato oggi sono pure giustificato, perché fra un po' mi sentirete. Allora, non è un problema di non curarsi delle cose, ma la cosa bella è che mentre noi, simultaneamente, cerchiamo il regno di Dio, la sua presenza, Dio opera affinché nulla manchi nella nostra vita. E tutte queste cose vi saranno date, cioè non è qualcosa che dobbiamo ricercare come una priorità assoluta, ma è qualcosa che Dio provvede alla nostra vita nel momento in cui Lui diventa la nostra priorità. E la domanda che dovremmo rivolgerci in questa mattina è: Gesù è la nostra priorità? È al primo posto nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nei nostri desideri? È Lui? Guardate, a volte senza che ce ne rendiamo conto, la priorità può diventare un progetto della Chiesa, la priorità può diventare il nostro servirlo, cose belle, cose buone, ma non è la prima cosa che dobbiamo ricercare. Lui e soltanto Lui ha la priorità in ogni attività della nostra vita. Deve stare al primo posto. È un po' come quando si deve fare un puzzle, che non puoi dare ad una tessera un posto diverso da quella che necessariamente deve occupare. E se tu lo fai, non ti viene bene. Ci sono delle procedure, ci sono delle cose in cui si deve necessariamente partire da un caposaldo, da un punto iniziale. E se tu non rispetti quel punto iniziale, puoi fare bene tutte le cose che seguono, ma non reggerà. Immaginate la costruzione di una casa. Puoi realizzare cose bellissime, fare dei progetti dai migliori architetti, i migliori arredamenti, i migliori allestimenti per la tua casa, ma non pensi prima a mettere delle solide fondamenta. Ci sono delle priorità che devono sempre essere rispettate. E allora, qual è il perché cerchiamo il Signore? È perché non possiamo fare a meno di Lui, della sua meravigliosa presenza. E quando abbiamo Lui, abbiamo tutto. La domanda un po' folle che voglio fare questa mattina, anzi, vedo una risposta che è un po'. Io ho l'indirizzo della migliore chiesa di Roma, dove sicuramente Cinzia ci ha fatto così. Ma che sta così? Ho l'indirizzo della migliore chiesa di Roma, dove sicuramente voi potrete trovare la presenza di Dio, dove potrete incontrarlo, dove Lui vuole che siate lì per poterlo incontrare. L'indirizzo ce l'ho qua. Chi lo vuole vedere? Non è Via del Grano 41. C'ho l'indirizzo qui. Dai, uno curioso, su. La migliore chiesa di Roma. Dove potete, la Russia, voi che avete visto, state zitti. Dove sicuramente potrete incontrare il Signore, il luogo che Lui ha scelto per incontrarvi, per benedirvi. Ma avete bruciata la sorpresa, però. È uno specchio. È la nostra vita, il miglior tempio nel quale Dio vuole incontrarci. Sapete, a volte ci leghiamo così tanto a delle situazioni esteriori, no? A delle cose che in qualche modo ai nostri occhi risultano importanti, e dimentichiamo che il miglior tempio, anzi l'unico tempio nel quale il Signore vuole incontrarci, vuole nutrirci, vuole benedire la nostra vita, è qui dentro. Primo Corinzi 3, 16, 17. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Quello successivo. Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo, e rimarca ancora questa verità, e questo tempio siete voi. Allora, io posso frequentare la chiesa migliore, ammesso che ci sia sulla faccia della terra la migliore chiesa del mondo, dove c'è una bellissima lode, dove c'è una bellissima predicazione, dove ci sono tante attività, dove c'è tutto, ma se nel mio cuore, qui, in questo tempio, non c'è Dio, a nulla mi servirà. È qui che comincia la Chiesa, siete d'accordo? Grazie Roberti. La Chiesa comincia da qui, dalla profondità del nostro cuore, dal desiderio di dargli spazio nella nostra vita, nei nostri pensieri. Tutto ciò che viene dopo è una conseguenza di ciò che prima c'è qua dentro. Dio fa le cose in un ordine impeccabile, e andare a sovvertire quest'ordine con un nostro progetto significa andare incontro a delle difficoltà, a dei problemi. Allora, torniamo alla risposta di quei discepoli quando Gesù gli disse: che cercate? Dove abiti, Signore? Questi sono i tre punti: il luogo dove il Signore dimora, la priorità che abbiamo già visto, e un'azione vitale che Dio vuole fare nel momento in cui noi dimoriamo in Lui. Allora, come sempre, noi abbiamo tantissime richieste, perché tanti sono i problemi che affrontiamo, sia di natura naturale che spirituale. E allora, quando ci accostiamo al Signore, a volte non sappiamo che cosa chiedergli prima, qual è la cosa più importante, quali sono le necessità prioritarie. E io credo che possiamo essere aiutati, e molto, da quello che il Signore è venuto ad offrirci come priorità. Nel senso, piuttosto che affidarci al nostro discernimento nel chiedergli quella cosa piuttosto che un'altra, perché quella è più urgente, andiamo a vedere perché Gesù è venuto e che cosa vuole offrirci. E Gesù è venuto, Giovanni 10:10, per dare vita e vita abbondante. Questo significa che, al di là, guardate, fermiamoci un attimo su questo punto, al di là di ogni malattia, al di là di ogni problema familiare, al di là di ogni situazione dolorosa, la priorità per te e per me è che noi riceviamo vita dal Signore. Io sono venuto per dare vita. Gesù avrebbe potuto dire: sono venuto per dare guarigione, sono venuto per darvi il pane quotidiano, sono venuto per... È vero, tutte queste cose sono vere, ma la priorità è proprio questa qui. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto, questa è la motivazione principale, prioritaria, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Se non c'è vita abbondante, e Gesù stesso è la vita, se Lui non dimora abbondantemente nei nostri cuori, tutto il resto, al di là del locale, delle attività, dei servizi, dei diaconi, delle strutture ecclesiali, tutto quello che volete, perde completamente di significato. Perde completamente di significato. Allora, questa azione vitale, come ce la trasmette Gesù questa vita? Come fa a darcela? Attraverso che cosa? Attraverso la parola. Giovanni 6, capitolo 53. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Allora, Gesù è venuto per dare vita e vita abbondante. Ma se noi non ci nutriamo di Lui, se noi non ci nutriamo della Sua parola, questa vita assolutamente non potrà trovare posto nelle nostre vite. Quindi è stato un parlare difficile, quello che Gesù ha prospettato ai suoi discepoli. Roberto si sta chiedendo perché beve l'acqua, vero? Era questa la domanda.
E c'hai ragione.
Ok, va meglio. Vi ricordate quando Gesù disse, se non, dopo questa frase, che cosa è successo? Molti si scandalizzarono e dissero, ma questo parlare è duro, ma chi lo può ascoltare? Perché? Perché come esseri umani, questa intimità, ovviamente, è chiaro, si sta parlando di una realtà spirituale, del nutrirci di Dio, ma ci coinvolge al punto tale che noi diventiamo uno con il Signore. E questa verità è ulteriormente espressa da Gesù quando dice, se uno dimora in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Perché? Perché abbiamo trovato attraverso la scrittura la chiave per far sì che questa vita, che era il motivo fondamentale per cui Gesù è venuto, diventasse una realtà. Il Signore non ci ha detto solo sono venuto per dare vita e vita abbondante. Sì, Signore, ma come? Se non ci avesse detto come saremmo stati nei guai. Ma nutrirci della sua parola, nutrirci della sua presenza è la chiave perfetta perché questa vita dimori in noi, si manifesti in noi e ci faccia vivere alla presenza di Dio. Ecco perché la domanda dei discepoli, che apparentemente quei due discepoli dissero, Signore, ma dove abiti? Può sembrare quasi banale, no? Tra le tante cose che si potevano chiedere, hanno chiesto l'indirizzo di dove stava Gesù. Perché quando noi sappiamo dove Gesù sta e quando frequentiamo il luogo dove Lui sta, questa azione vitale di ricevere da parte sua ogni benedizione, ogni forza, diventa una realtà. Al di fuori della presenza di Dio, noi possiamo inventarci quello che vogliamo, falliremo continuamente, azione dopo azione, tentativo dopo tentativo. Ma quando noi scegliamo di dimorare in Lui, nella sua parola, che significa dimorare nella parola di Dio? Prima di tutto, conoscerla. Siete d'accordo? Come faccio a dimorare in una casa che non conosco, non so manco dove sta? Io devo conoscere la parola di Dio. Sapete, a volte preferiamo dimorare nelle nostre convinzioni, preferiamo dimorare nelle nostre sensazioni, preferiamo dimorare nei nostri progetti, piuttosto che dimorare in ciò che Dio ha messo a nostra disposizione. E io credo che in questa mattina la cosa più importante sia capire che dobbiamo avere fiducia del Signore. Dobbiamo avere fiducia. Anche quando quello che viene detto può essere un parlare duro, apparentemente duro per le nostre orecchie, ma dobbiamo capire che tutto ciò che Dio rivolge alla nostra vita lo fa perché ci ama. Io sono venuto per dare vita e vita abbondante. E come? Mangiate la mia parola, bevete la mia presenza, quell'acqua dello Spirito. Non c'è un'altra fonte, non c'è un altro bene, non c'è un'altra soluzione. Tutto, veramente, se noi togliessimo questo dalla nostra vita cristiana e rimanesse tutto il resto, la Chiesa, quello che già abbiamo detto in precedenza, rimanesse tutto, ma togliamo la nostra dimora dal Signore, si azzera tutto, si azzera completamente tutto. È come se tu hai un bellissimo grattacielo risplendente, alto, che sta lì e svetta nel cielo, vai e gli togli le fondamenta. Dici, ma tutto il resto c'è? Sì, ma quello viene giù. Quindi impariamo a comprendere quanto sia prezioso e importante per noi fidarci del Signore e fare di ogni nostra giornata, di ogni nostro momento in cui ne abbiamo la possibilità, un tempo di ricerca della sua parola della sua presenza, del suo spirito. E questo produrrà ciò per cui Gesù è venuto, dare vita e vita abbondante attraverso un sacrificio che ha compiuto e che in questa mattina vogliamo ricordare. Allora, c'erano dei fratelli che erano stati chiamati per servire la cena del Signore, se potete passare avanti.